Ave Maria, fratelli e sorelle che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Oggi parleremo di bullismo perché lunedì prossimo dovrebbe arrivare in aula alla Camera una proposta di legge che, se approvata, darebbe al Tribunale dei Minori la possibilità di allontanare dalla famiglia il minore, nonostante, il minore che, nonostante un percorso di rieducazione, persista in un atteggiamento così da bullo, diciamo, ecco. E quindi il minore in questi casi sarà affidato ad una famiglia. È uno dei provvedimenti, contro il bullismo, che sicuramente è un provvedimento, diciamo così, encomiabile, come tutti i provvedimenti contro il bullismo. Pensiamo per esempio se nella famiglia un genitore ha un particolare comportamento violento dove il bambino rischia anche per la sua salute fisica, ecco, è sicuramente una estrema soluzione, ma una soluzione appunto giusta. E come dicevo, come tutti gli altri tentativi di lotta contro il bullismo, insomma, ricordiamo anche quelli di contrasto del bullismo nelle scuole. Però, ahimè, queste iniziative possono contenere una particolare visione ideologica, e di queste cose ne parleremo questo pomeriggio insieme alla dottoressa Rachele Maria Ruiu. Buonasera, dottoressa.
Buonasera, grazie dell'invito.
Che appunto è un membro direttivo del direttivo di Provita e anche del Family Day. Allora, dottoressa, ma questa proposta di legge sul bullismo può veramente nascondere la voglia di un indottrinamento verso la teoria del gender o è una paura infondata?
Allora, sicuramente mettiamo subito, chiariamo, chiarisco anch'io un'altra volta, nuovamente come già hai fatto te, che sicuramente qualsiasi, cioè l'obiettivo di aiutare i ragazzi nel bullismo, contro il bullismo, che è effettivamente una piaga che si sta riscontrando, che riscontriamo nelle nostre scuole, è sicuramente encomiabile. Il problema è quando questo obiettivo non viene declinato secondo ideologie o secondo teorie che lasciano quantomeno con punti interrogativi. Personalmente questa proposta fatta mi spaventa tantissimo perché innanzitutto perché sappiamo, sono di questi giorni, di questi tempi, purtroppo degli abusi che sono stati fatti rispetto al togliere bambini o non togliere bambini dalle famiglie. Sono stati tolti i bambini forse con troppa facilità e lasciamo sicuramente la giustizia fare il suo corso, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono anche questi abusi. E l'altra domanda che mi pongo io è che cos'è il bullismo? Perché ad oggi viene raccontato come bullismo spesso attraverso progetti che in teoria dovrebbero contrastare il bullismo, vengono contrastate per esempio la famiglia naturale. Allora mi domando, se un domani io ho due bambini, uno fuori la pancia e uno dentro la pancia, ma se domani un mio figlio, spero che a scuola possa, debba, voglia dire, io sono nato perché ogni bambino ha una mamma e un papà. Se questa affermazione dovesse essere vista in bocca a mio figlio come per esempio bullismo omofobico, che va tanto di moda come espressione, mi tolgono il figlio perché non riescono a rieducarlo, perché mio figlio io sono riuscita a convincerlo, no? A convincerlo, a fargli vedere la realtà e che quindi ogni bambino nasce con una mamma e un papà? Cioè, questa è la domanda. Il tema è che cos'è il bullismo? Se il bullismo è una prevaricazione verso le categorie più deboli, sicuramente da battere, sicuramente da combattere e sicuramente tra l'altro da battersi e combattere facendo un'alleanza, alleanza educativa nella scuola, insegnanti, dirigenti e famiglia, assolutamente insieme contro questa piaga, alleanza sicuramente con lo Stato, no? Famiglie e Stato contro questa piaga. Se è questo, va benissimo, ma temo che negli ultimi anni noi abbiamo visto che dietro questo encomiabile obiettivo si è nascosto tutt'altro.
Ecco, ma ci sono casi che vi sono stati segnalati di questo tutt'altro di cui le dice?
Beh, sì, la cosa che più mi viene da raccontare sono 6 anni che noi raccogliamo casi. Se volete, trovate sul nostro sito, sul sito di Provvita e Famiglia, che è www.provvitaefamiglia.it, un dossier dove abbiamo raccolto tutte le segnalazioni che ci sono arrivate dai genitori di progetti che veramente venivano presentati con l'encomiabile obiettivo di lotta al bullismo, lotta contro la violenza contro le donne, contro la violenza di genere, contro educazione alle diversità, educazione alle differenze. E invece poi in classe anche bambini dell'asilo, del nido, dal nido fino alle superiori veniva fatto tutt'altro. Mi viene in mente un progetto nel nido, mi viene in mente, ecco, questi bambini veniva raccontato per educare alle differenze, io mi domando che educazione è, ma va bene, a 2 anni veniva raccontato che si poteva nascere maschietto, femminuccia o stellina. Cioè, mettere già a confondere i bambini a 2 anni, tanto che un bambino è tornato a casa, la mamma se n'è accorto perché è tornata a casa dicendo: "Mamma, ma sai che non esistono solo i maschi e femmine, esistono anche le stelline?" E la mamma gli ha detto: "Amore mio, ma cosa dici?" L'ha detto la maestra, fa: "Ma no, le stelline non esistono." "No, mamma, è vero, esistono, in classe mia ce n'è una." Cioè, vuol dire che in classe di quel bambino era stato convinto un bambino che poteva non essere identificato né nel maschile né nel femminile, questo è un danno per i bambini, soprattutto piccoli, esagerati. Oppure andiamo alla materna, dove sono state raccontate storie sempre per educare la differenza, sempre per contrastare il bullismo, sono stati letti libri come quello della Pardi, Perché ho due papà, che sono dei libri molto carini, fatti con delle immagini molto carine, dove altro non viene raccontata che la vergognosa e barbara, perdonatemi, ma non mi vergogno di dirlo, pratica dell'utero in affitto, dove ci sta questo bambino, ci sono questi due uomini non hanno l'utero, allora vanno da una signorina in Canada, si prendono l'utero, si portano, mettono dentro il bambino, nessuno dei due ha partorito, ma tutti e due sono i genitori del bambino. Allora io mi domando, un tema tanto divisivo, tanto su cui noi adulti ci stiamo scornando, ci stiamo veramente stiamo discutendo in maniera anche feroce certe volte, dove il movimento addirittura LGBT si è spaccato perché Arcilesbica è contro l'utero in affitto, invece c'è magari l'altro movimento a favore, dove le femministe si stanno distruggendo perché ci sta tutto il femminismo della differenza che sta lottando contro questa che è la nuova schiavitù, una schiavitù moderna. O rispetto e contro invece a quelle che al femminismo, quello cosiddetto moderno, transazionale, di cui penso rappresenti, che non rappresenta le donne, ma questo va bene, un altro paio di maniche che invece sponsorizza femminismo, utero in affitto, prostituzione. C'è un tema tanto divisivo, viene raccontato ai bambini sotto forma di favole, ai bambini di tra i 3 e i 5 anni, creando anche dei problemi, perché ci sono mamme che ci hanno raccontato che giustamente il bambino è tornato a casa e ha detto. Che i bambini non hanno capacità di generalizzare, no? Quindi stanno molto sul concreto. E dicono: "Ma dov'è la mamma di questo bambino?" E questo bambino che è tornato a casa dicendo: "Mamma, tu mi hai detto una bugia perché mi hai detto che tutti i bambini hanno una mamma e un papà", invece non è vero. Dopo 2 settimane, e io non voglio immaginare che cosa ha passato questo bambino in queste 2 settimane di silenzio, è tornato un giorno a colazione, si è alzato e ha detto: "Mamma, ho capito, la mamma è morta." Perché il bambino si deve dare una risposta. Allora io dico, se e poi arriviamo alle elementari sempre progetti contro il bullismo, che invece raccontano, dicono che per parlare del bullismo bisogna parlare dell'identità di genere, quindi che nessuno nasce maschio o femmina, oppure che ci sono degli stereotipi che ti vengono inculcati dalla famiglia quando sei piccolo, e allora la mamma che sta a casa è una frustrata. A me dà molto fastidio. Io lavoro, devo dire la verità, ma per esigenze familiari, cioè devo lavorare, no? Il part-time, la mattina lavoro. Ma mia madre è stata a casa, si è presa cura di me, dei miei fratelli, e mia madre non è una frustrata, cioè non è brutto stare a casa e prendersi cura dei figli e del marito, e non è giusto che a scuola passi questo messaggio, che chi sta a casa a fare figli è un frustrato, è una frustrata, è meglio lavorare. Oppure che sempre alle elementari viene raccontato che la differenza tra maschile e femminile è solo culturale, quindi tutti possono fare tutto, non c'è nessuna differenza, è uguale avere due mamme, due papà, una mamma sì, una mamma no. Tutte tutti argomenti che non c'entrano niente col bullismo. Non racconto quello che viene fatto nelle medie e nelle superiori, perché ho letto io personalmente, io sono laureata in psicologia, non sono psicologa, ma sono laureata in psicologia e mi sono occupata di guardare questi progetti, no, che arrivavano, le segnalazioni dai genitori, e ho letto questionari somministrati ai ragazzi in teoria di lotta al bullismo, dove venivano chieste cose fuori luogo, ma fuori, che mi sono vergognata io di leggerle, sulle lunghezze, la lunghezza.
Dottoressa Racheli, scusa, dimmi una cosa, ma come fanno i genitori a capire, ecco, quando un progetto scolastico promuove una teoria gender e quando no? Ci sono dei criteri?
Sì, allora sicuramente, ecco, questo ti ringrazio perché mi dà l'opportunità di dire che non tutti i progetti che vengono presentati contro il bullismo sono progetti che portano nefandezze. Ci sono dei progetti fatti molto bene, e ci sono dei professionisti che entrano nelle scuole e si muovono proprio per aiutare i ragazzi a superare quelle che sono le crisi che li portano a sfogarsi e a trasformarsi in bulli. Bisogna innanzitutto controllare molto bene il TIPTOF, che è il piano di offerta formativa che permette, che ogni scuola ha. Bisogna essere un pochino più, io dico sempre, noi genitori abbiamo appaltato molto alla scuola, ci siamo molto fidati, dobbiamo fidarci, ma dobbiamo anche essere un pochino più scaltri, e laddove si dovesse presentare l'autorizzazione per un progetto che richiama questi temi di cui ho parlato io, quindi lotta al bullismo, lotta alla differenza, contro la violenza di genere, contro gli stereotipi, e uguali siamo pari, siamo tutti belli, tutti questi progetti che a grandi linee sono tutti condivisibili, di chiedere alla scuola di dare delle informazioni più precise. Ora, quello che di solito suggerisco io è di chiedere come è stato approvato il progetto, cioè se nel consiglio d'istituto, nel collegio dei docenti, nelle commissioni specifiche, chi è l'associazione che lo propone, chi sono le persone che entreranno nelle classi a parlare con i nostri figli, chiedere sempre che sia presente in classe intanto la maestra e i professori, che in teoria è un obbligo, ma è un obbligo sempre disatteso, chiedere il supporto didattico utilizzato, cioè i libri, i video, le slide, quello che viene usato dal formatore quando sta in classe, chiedere se ci sono questionari o test che vengono somministrati e chiederli di visionarli prima che vengano somministrati ai ragazzi, e chiedere una progettazione reale, che non sia l'obiettivo, perché se a me dicono domani a Michele facciamo un bellissimo progetto, vogliamoci tutti bene, io sono d'accordo. Però forse in questo vogliamo tutti bene voglio capire come glielo fai passare. Dico, scusate, mi fate capire in che modo volete far passare questo messaggio? Qual è la modalità proprio precisa? È un nostro diritto dei genitori sapere questo. Quello che consiglio io è di farlo sempre in maniera serena e pacifica, perché è importantissimo non rompere l'alleanza, anzi forse certe volte ricreare l'alleanza tra la scuola e la famiglia. È importantissimo mantenere questa alleanza, è importantissimo e necessario non distruggerla. Consiglio anche spesso che se ci si trova di fronte a un progetto che si pensa essere portatore di valori non condivisibili, non nominare lo spauracchio gender fino a un certo punto, no? Nel senso, fingersi anche di non sapere che esistano questi progetti, ma chiedere. Ripeto, questi sono i progetti che di solito, i progetti che nascondono la teoria gender, la prospettiva di genere o queste lezioni di educazione sessuale, che poi altro non sono che veramente il Kama Sutra praticamente, si nascondono dietro le campagne contro il bullismo, contro le discriminazioni, contro la violenza di genere, contro il femminicidio, campagne connesse ai temi della parità tra i sessi, campagne contro questi fantomatici stereotipi di genere che sembrano che sono lo sparacchio, uscito ora pure qualche giorno fa sui giornali dovunque, che questi stereotipi, gli stereotipi, lo dico onestamente, non sono né negativi né positivi, ci aiutano semplicemente a vedere la vita, quindi ci sono degli stereotipi che sono pregiudiziali e degli stereotipi invece che raccontano la realtà. Allora, che il maschile e il femminile sono diversi non è uno stereotipo pregiudiziale, è realtà, è vero che è così.
Ecco, ma io mi metto anche nei panni di tante mamme, ecco, per esempio, che hanno, diciamo, non per loro scelta, ecco, ma sono costrette per esigenze familiari a lavorare e quindi a fare un duplice lavoro, no? Quello di mamma e quello di qualunque altra cosa, insomma, per andare avanti, e spesso ci si sente piuttosto soli di fronte alla questione, di fronte alla problematica, anche come dicevi tu prima, alla lettura del POTOF e tutte quelle informazioni buone che appunto i consigli che hai dato. Ma e quindi diciamo di supporto alla loro, come dire, insomma, alla loro ricerca per comprendere se i progetti scolastici sono dei buoni progetti oppure nascondono qualche altra cosa. Esiste poi una istituzione a cui loro possono rivolgersi per avere consigli pratici, così
Certo.
di finire, no? Durante appunto questa loro ricerca, in modo da sentirsi anche non sole in questa, diciamo così, battaglia, no? Che è fondamentale, perché questa, la battaglia contro il genere è una battaglia fondamentale, perché qui non è in gioco soltanto il problema di essere maschio o femmina o quello che si vuole, qui è in gioco proprio il cambiamento completo del sistema di pensiero, dove è costruito tutto all'interno su un'ideologia a scapito della realtà.
E a scapito dell'uomo soprattutto, e dell'uomo della sua conoscenza. No, sì, senza dubbio. Allora, ci sono tantissime realtà. Io faccio parte del direttivo di questa associazione Pro Vita e Famiglia, che sono 6 anni che si batte contro il genere e è assolutamente a disposizione di qualsiasi dubbio, perplessità dei genitori. Quindi nessun problema a contattarci e a scrivere. Maria Rachele mi ha detto che posso mandare il mio PTOF perché qui io ravvedo qualcosa, ma non riesco a capire, oppure perché ho trovato un progetto che mi spaventa, che non condivido, che non coinvolge le mie convinzioni religiose, filosofiche, morali, e vorrei sapere come posso andare a difendere la mia libertà educativa. Noi vi
Ecco.
accompagniamo in tutto, io accompagno in tutto per email, per telefono. Lo dico, farò una piccola pausa a gennaio-febbraio perché partorisco, però insomma l'email magari rispondo alle 4 di notte, ma rispondo. Ma ci sono tantissimi colleghi delle associazioni che comunque saranno sicuramente in supporto quando io sarò a maternità, però e soprattutto c'è una verità. Due verità che voglio raccontare. Una è che la maggioranza la pensa come noi, cioè la maggioranza delle persone messe di fronte alla realtà, quando si riesce a discutere senza ideologia, no? Senza partire per categorie, ah, ma tu sei la cattocomunista, tutto quello che noi ci sentiamo dire quando parliamo di questi argomenti, se riusciamo un pochino a sconfinare, cioè a scorniciarsi, a cercare di non nominare, di non andare subito alla battaglia, non andare subito allo scontro, la maggior parte delle persone è d'accordo con me, è d'accordo con noi, solo che gli altri, quelli che hanno in mano la televisione, hanno tantissimi soldi e quindi si possono far sentire in maniera molto più chiara di noi. Semplicemente a noi ci stanno abbassando il volume, ma veramente se voi parlerete con i vostri amici, con i genitori dei compagni che stanno in classe, sicuramente se non si nomina, cioè se non si va sull'ideologico, per quello io consigliavo prima di non parlare subito di gender, no? Ma dire, ma questo progetto mette in dubbio il maschile e il femminile, boh, sono argomenti molto delicati. Sono argomenti che è giusto che trattano i genitori, non possono toglierci l'educazione, no? Possono sostenerci, ma non possono toglierci, non possono anche superarci. Quindi questa è la prima notizia, che è vero che noi spesso ci sentiamo soli, ma non siamo soli, stanno facendo in modo che noi ci sentiamo soli, ma siamo veramente la maggioranza e siamo molti, come hanno poi dimostrato le grandi manifestazioni che abbiamo fatto al riguardo, le grandi campagne, ma penso anche al primo Family Day al Family Day di giugno del 20 giugno di 3 anni fa, dove di gender praticamente non si parlava. In 15 giorni siamo arrivate in piazza 1 milione di persone, che erano 1 milione di persone che si erano informate, però no? Sotto banco, come dire, perché noi lavoriamo un pochino sotto banco perché ci mettono, perché è difficile per noi sfondare il muro dei media, anzi, vi ringraziamo voi che fate questo, avete questo compito, no? Di far sentire anche la nostra voce, la fate sempre sentire spesso e con chiarezza. L'altra novità è che per fortuna l'anno scorso siamo riusciti ad ottenere, scusatemi, siamo riusciti a ottenere una nota ministeriale importantissima, che è stata diramata il 20 novembre dallo scorso ministro, e questa è la nota ministeriale 19.534. Tutto il materiale che vi sto raccontando può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito. Questo lo voglio chiarire perché mi rendo conto che vi sto dando tantissime informazioni. Allora, questa nota ministeriale è importantissima e fondamentale, ed è una grande vittoria di tutti i genitori che ci hanno segnalato i progetti e del dossier che noi siamo riusciti a fare, e quindi del nostro poter andare dal ministro a dire: ragazzi, ma guardate che stanno succedendo delle cose incresciose e terribili. Questa nota ministeriale chiarisce e specifica finalmente che i genitori hanno il santo diritto, il sacro diritto, di vedere rispettata la propria libertà educativa, e cioè di scegliere quali sono i progetti a cui i figli possono partecipare e i progetti a cui i figli non possono partecipare, e specificano che il consenso è un formato preventivo, questo parolone che è tanto che noi stiamo sbandierando, no? Diciamo sempre: fate firmare il consenso in formato preventivo quando iscrivete i vostri figli. Altro non è un foglio in cui si chiede di essere informati sui progetti che vengono fatti prima di che vengano fatti nelle classi, perché succede anche questo, che viene proprio scavalcata. Alle volte viene chiesta l'autorizzazione scrivendo: vuoi far partecipare tuo figlio al progetto Vogliamoci Bene? E uno risponde sì, sbagliando, nel senso, perché non rendendosi conto quello che c'è sotto. Alle volte neanche chiedono un'autorizzazione. Invece questa nota ministeriale dice che la scuola deve necessariamente, dettagliatamente spiegare ai genitori cosa verrà fatto in questi progetti, che sono dei progetti che vengono fatti in orario curricolare, ma sono dei progetti integrativi. E quindi i genitori hanno il diritto di sapere cosa viene fatto, e hanno soprattutto il diritto di chiedere che il figlio non partecipi, e il diritto di vedersi organizzata un'attività alternativa. Questo è importantissimo perché alcuni non lo sanno, e alcuni presidi un po' più ideologizzati fingono di non saperlo e dicono ai genitori che, essendo fatto nell'orario curricolare, il progetto è curricolare. Sono due cose diverse: l'orario curricolare e il progetto curricolare. Mettiamola così, per sintesi, il curricolare, il curricula, esattamente il curriculo, è le materie con il voto.
Bene,
Cioè,
allora
il curriculum obbligatorio, quello che tu sei obbligato a fare con tuo figlio, sono le materie, matematica, scienze, cioè quelle che hanno il voto. Dell'orario che i nostri figli passano a scuola, l'80% è di curriculum obbligatorio, il 20% sono le attività integrative. Queste attività integrative, che vengono definite dalla scuola autonomamente a partire da quelli che sono loro necessità, bisogni, desideri, sono passibili di devono essere concordati con i genitori, e se i genitori non sono d'accordo, i genitori devono avere la possibilità di mandare comunque a scuola il figlio e di vedersi riconosciuta un'attività alternativa senza rifarsi naturalmente sui figli. Allora è importantissimo questo, cioè il comma 16 della buona scuola, per capirci, che è quello che ha introdotto, che noi diciamo ha introdotto l'ideologia gender, la teoria gender, perché introduce tutti questi argomenti di cui abbiamo parlato finora, fa parte delle attività integrative. Cioè il progetto Vogliamoci Bene deve essere sottoposto alla libertà educativa dei genitori, come il progetto, quando io ero piccola, si facevano i progetti contro la Shoah, no? Oppure i progetti sulla scrittura. Erano tutti progetti che esulavano dal voto, esulavano da quelli che sono come si chiama, il curriculum obbligatorio, quelli definiti dal ministero, che si fanno durante l'orario curricolare, ma possono essere messe in discussione.
Ecco, io volevo chiederti due cose, intanto per rendere, più chiaro, diciamo così, questo contatto con Provita, no? Quindi esiste un sito, ma c'è anche un numero di telefono, o chiamare, insomma, così chi ci ascolta può prendere nota, o comunque chi dovesse poi chiedere in radio, noi siamo in grado anche di fornire un recapito per i contatti, oppure c'è soltanto il sito e poi bisogna andare comunque prima sul sito per trovare anche un contatto telefonico.
Allora, c'è un sito che è provitaefamilia.it
Sì.
e c'è un'email a cui rispondiamo che è info@provitaefamiglia.it.
Quindi l'email sostanzialmente il
C'è
punto di
anche un numero di telefono, una segreteria a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 17:30. E che io posso anche dare ora in questo momento, però su questi progetti forse poi dopo la segreteria consiglia di scrivere un'email perché c'è da leggere il PTOF, insomma c'è da fare una serie di cose che per email è più facile fare piuttosto che per telefono, però senza dubbio c'è anche un telefono di segreteria che se volete vi do
Sì, certo.
377
Sì.
4606 227.
Ecco,
E
così.
questa è
Ecco,
una segreteria aperta dalle 11 alle 17:30.
così chi è in ascolto e avesse, insomma, qualche dubbio in merito può subito contattare e insomma essere un po' guidati su come poi formulare il dubbio e quindi ottenere l'aiuto necessario.
Sì, anche per, io suggerisco, ribadisco, suggerisco, siccome sono temi che prendono la pancia. E alle volte anch'io leggo questionari, leggo progetti che ti innervosiscono proprio, che ti verrebbe voglia di andare a scuola. Io sono un po' forse passionale, no? Però andare a scuola e tirarla giù la scuola, dicendo: ma come vi permettete di fare queste cose ai miei figli? Però suggerisco sempre di farsi accompagnare perché è importante preservare l'alleanza educativa, scuola e famiglia. Ed è vero che ci sono alcune professoresse, alcuni docenti, alcuni dirigenti fortemente ideologizzati, ma ci sono anche alcuni docenti, alcune professoresse, alcuni dirigenti fortemente ignoranti sul tema e che quindi non si rendono conto di quello che stanno facendo. E quindi non bisogna andare proprio bisogna un pochino trattenere la rabbia e provare, cioè, sempre ad essere all'inizio il più possibile concilianti, senza negoziare niente, naturalmente.
Ecco, la seconda cosa, sempre per restare sul pratico, ormai sono molti anni che non abbiamo più i figli a scuola, che cosa succede con questo consenso informato? Un genitore scrive, ecco, o iscrive il proprio figlio in una scuola e la scuola gli presenta un foglio di...
Magari.
No, che succede? Si può capire meglio questo
Certo.
foglio, proprio nella pratica.
Allora,
Ecco, io porto mio figlio a scuola, poi...
lei iscrive suo figlio a scuola e quando lei iscrive suo figlio a scuola, firma il PTOF, che è questo piano offerta formativa triennale, che è il piano, visto che, come dicevamo prima, le scuole non sono tutte uguali, nel senso che c'è l'80% di ore che sono decise dal ministero e valgono per tutte uguali, poi c'è quel 20% di attività integrative che cambiano e si modulano a seconda della scuola. Tu quando iscrivi tuo figlio dici: ah, che bello questo piano di offerta formativa che mi fa questa scuola, voglio proprio scriverlo qua. Quello che diciamo noi è che spesso sul piano dell'offerta formativa c'è scritto in generale quello che si vuole fare, quindi c'è scritto per esempio educazione alla cittadinanza, che è un bellissimo encomiabile obiettivo, ma non c'è scritto come viene declinato, e spesso sotto educazione alla cittadinanza. Quindi quello che consigliamo noi è di allegare insieme all'iscrizione o il primo giorno di scuola, il secondo, nel primo mese, se non l'avete fatto va benissimo anche farlo ora il 22 novembre, la lettera del consenso informato preventivo che si scarica sempre nei nostri siti o sul nostro vademecum protagonisti nella scuola, che dice semplicemente: io sottoscritta Maria Rachele Ruglio sono genitore dell'alunno Michele, che è mio figlio, della classe tal dei tali, in conformità a quanto stabilito dalla nota ministeriale, è tutto già prescritto, praticamente uno deve scrivere solo un nome e cognome, in conformità a quanto stabilito dalla nota ministeriale, e, visto che la scuola, cioè per essere in ordine la scuola deve promuovere rapporti con i portatori di interesse, quindi genitori, studenti, se i studenti sono abbastanza grandi, e docenti. Visto che tutte le attività didattiche inserite nel POF, soprattutto quelle aggiunte in corso d'anno, perché spesso vengono aggiunte in corso d'anno, devono essere portate a conoscenza della famiglia, soprattutto quelle che prevedono l'acquisizione di obiettivi che vanno oltre alle indicazioni nazionali di riferimento di cui parlavamo, allora io vi chiedo, con la presento, chiedo che siano portate tempestivamente a conoscenza mia tutte le attività didattiche inserite nel TOF, soprattutto quelle che prevedono acquisizione di obiettivo d'apprendimento ulteriori, quindi nello specifico i progetti e le attività educative didattiche relative alle pari opportunità, al bullismo, al cyberbullismo, all'educazione all'affettività sessuale, dispersione scolastica, educazione civica, alla legalità, alla salute, al superamento di discriminazioni, eccetera eccetera. C'è tutto l'elenco, abbiamo fatto l'elenco di quelli che abbiamo visto essere i portatori insani di queste, di questi progetti, che sia richiesto esplicito consenso informato sottoscritto da me, e che se l'attività si svolge in orario normale di lezione venga offerta a mio figlio la possibilità di essere esonerato. Porgiamo cordiali saluti e firmi. E tu questo foglio va fatto protocollare. Questo è un consiglio che do, voglio che sia molto chiaro. Cioè, qualsiasi comunicazione va fatta protocollare in segreteria, in modo tale che voi abbiate un numero per poter dimostrare che effettivamente questo foglio è arrivato, voi l'avete scritto, effettivamente è arrivato in segreteria. Cioè non basta l'avviso sul diario del figlio, capito?
Esatto, questo è importante, appunto, altrimenti non c'è tracciabilità dell'azione.
Esatto, esatto, perché uno deve pensare sempre bene, però deve pensare anche male, quindi no, proteggersi.
Esatto. Bene, quindi allegare questa lettera del consenso informato appunto con la richiesta in cui si dice, si chiede alla scuola di essere preventivamente informata su ogni progetto che rientra appunto in questa 20% dell'attività appunto scolastica. Ora noi abbiamo alcune domande dei nostri radioascoltatori. Sì. C'è la domanda di Anna Luisa che ci chiede: se un genitore dice alla scuola che non vuole che i propri figli partecipino a queste lezioni di gender e la scuola fa problemi, come bisogna fare?
Chiamateci, perché la scuola in teoria non potrebbe far problemi. Nel senso, se voi ci state in contatto con noi, la scuola, proprio per questa lettera, questa nota ministeriale che ha chiarito questo punto in maniera molto chiara, questa nota ministeriale di cui vi parlavo prima, la scuola è obbligata, nel senso, a esonerare vostro figlio. È successo anche che la scuola facesse resistenza, il suggerimento nostro finale è stato quello di tenere a casa il bambino, ovviamente, e ovviamente giustificando, perché sei obbligata alla giustificazione. Però se voi ci chiamate, cerchiamo di non arrivare a questo punto di scontro, che è molto deleterio, che è anche triste. È successo, ci si arriva, però è vero pure che tante scuole ora, visto che questo è un argomento che è conosciuto, è successo che noi minacciassimo lo scontro anche mediatico e quindi qualche preside tornasse indietro sui punti e desse la possibilità di esonerare e desse la possibilità anche di informare e poi di esonerare gli studenti. È successo anche che qualche preside invece cocciuto abbia mantenuto il punto e noi abbiamo intanto suggerito ai genitori di lasciare il bambino a casa.
Ecco.
Però noi abbiamo tantissimi strumenti, noi come genitori abbiamo tantissimi strumenti proprio di legge ad oggi che ci permettono di far rispettare questa priorità educativa, questa libertà. Scusate se sentite rumori, è mio figlio che gira sotto il tavolo.
No, va bene.
Ah, okay.
Allora, no, volevo dire quindi, come insomma si può vedere, cari amici radioascoltatori, è vero che, come diceva Rachele, siamo in tanti, che la pensiamo allo stesso modo, però poi da questa domanda di Anna Luisa si evince che poi, diciamo, manca un riferimento un po' più solido alle spalle, per cui ecco, tanti genitori vorrebbero essere supportati da strutture, da associazioni come appunto Provita, che abbiano una chiara cognizione giuridica del fenomeno, insomma, che si sta vivendo, che si sta trattando, in modo da poter poi ribattere con in modo appropriato quanto la scuola, insomma, dice o dovesse fare, la minaccia, per esempio, di andare ad uno scontro mediatico, no? È qualcosa che da solo il singolo genitore non ha. E allora il preside eccessivamente ideologizzato potrebbe, come è successo, fare marcia indietro e riconoscere il diritto appunto della mamma ad avere appunto quanto la legge le consente.
O ancora, se posso unirmi, posso aggiungere una cosa, è accaduto che giustamente alcuni genitori avessero timore di mettere la faccia, no? Perché soli, perché poi si viene anche ostracizzati, altro che bullismo. Qua certe volte abbiamo visto delle modalità da parte dei docenti e dei dirigenti veramente degne del più bullo del bully, però tante volte ci mettiamo noi di fronte, nel senso i genitori ci fanno una segnalazione e noi come Provvide Famiglia, come Comitato del Family Day andiamo e proteggiamo, ci mettiamo a protezione anche della serenità dei genitori e dei figli, insomma,
Ecco.
e a disposizione piena.
Ecco, poi c'è una seconda domanda da parte di Caterina che riguarda un po' una problematica più ampia, no? Che è, diciamo, l'insoddisfazione e in buona sostanza l'infelicità, no? Della persona omosessuale che vuole illudersi nell'attribuire la radice di questa infelicità ad un fattore esterno a se stesso, no? Alla società omofobica, si dice, no? In realtà, ahimè, io credo che sia molto più corrispondente alla verità pensare che l'infelicità sia una conseguenza di voler essere qualcosa che la tua realtà nega, perché in qualunque modo il tuo essere maschietto o femminuccia nega qualcosa di diverso che tu voglia essere dall'essere maschietto o femminuccia. La domanda di Caterina è questa: una cosa che non si dice mai sul gender è il fatto che un gran numero delle persone che vogliono cambiare gender si suicidano, tante anche più tardi. E mia mamma ha conosciuto un caso, si rendono conto di aver sbagliato, ma quando chiedono di tornare indietro, per loro non c'è più aiuto e questo pure li porta al suicidio. Che ne dice? Che ne dici?
Allora, intanto mi preme fare una specifica perché c'è una grande confusione, secondo me anche voluta alcune volte, che è quella di confondere l'identità di genere, l'identità sessuata, cioè il gender, quindi mettere in dubbio che il maschile e il femminile siano delle realtà concrete e delle realtà reali, con l'orientamento sessuale. Nel senso, dire che Maria Rachele Ruiu è contro il gender non significa che Maria Rachele Ruiu è contro gli omosessuali, per esempio. Nel senso, c'è una differenza tra orientamento sessuale e identità sessuata. Prova a chiarire ancora di più. Un
No, ma è abbastanza.
uomo omosessuale, no, perché qua c'è il grande inganno, perché poi dicono Maria Rachele è omofoba perché è contro il gender, dicendo Maria Rachele è contro gli omosessuali, invece nessuno qua è contro nessuno e tutti hanno il diritto di esistere naturalmente, ma tutti hanno una dignità intrinseca che supera qualsiasi nostra, no, idea e possibilità. Su quello che dice Caterina, Caterina parla proprio di invece delle transizioni, quindi parla proprio di questo, dell'argomento centratissimo del genere, identità sessuata maschile e femminile. Voglio rispondere raccontando come è nato, perché io quando ero piccola a me non mi chiedeva di che genere ero, mi chiedevano se ero maschio o femmina, il sesso, cioè anche nei moduli c'era scritto sesso, maschio e femmina, invece ora dovunque c'è scritto genere. Chi è che ha usato per la prima volta la parola genere al posto di sesso? È stato un dottore, Money, che tantissimi anni fa, negli anni 70, voleva dimostrare appunto che il maschile e femminile erano dei costrutti culturali, che io sono nata donna, cioè sono nata con la XX, con il mio corpo da femmina, ma sono donna perché mia madre mi ha convinto come essere donna, perché la società mi ha convinto che io devo essere donna, fare alcune cose tipiche delle donne, non perché noi abbiamo dentro delle capacità, dei talenti che secondo me sono meravigliosi, ed è sempre meraviglioso proprio il confronto anche con il maschile, no? Siamo due mondi veramente così vicini e così lontani, ed è un mistero che da questi due mondi nasca la vita, una cosa
Continuiamo a
stupenda.
raccontare la storia di questo grande criminale che è il dottor Money. Ecco, prego, concentriamoci su questo. Rachele, mi senti? Ecco,
Sì.
stavi raccontando appunto questa storia, no?
Sì, allora questo criminale, è giusto il termine giusto? Scusa, mi ero un attimo distratta che ho un bambino di 14 mesi che mi cammina intorno, giustamente. E, questo criminale che fa? Vuole dimostrare che il maschile e il femminile sono delle costruzioni culturali e che quindi non c'è differenza tra maschile e femminile. Un bambino nasce tipo tabula rasa, no? Un bambino nasce semplicemente con gli organi genitali che però possono essere modificati e quindi ciascuno può decidere cosa essere. Gli succede, gli accade, gli viene sotto mano quello che si chiama l'esperimento perfetto, perché nel 1965 nascono in Canada due gemelli. Identici, che si chiamano Bruce e Brian. Questi gemelli hanno una problematica al pene, per cui è obbligatorio, devono fare una circoncisione. Un'operazione veramente semplice in realtà, che viene fatta. I genitori acconsentono a questa operazione perché è un'operazione semplice, intorno mi sembra 8-9 mesi, non mi ricordo esattamente. In ospedale c'è una bufera mentre questi bambini vengono sottoposti, questi infanti vengono sottoposti a questa operazione, per cui a uno dei bambini, Bruce, viene per errore, una cosa incredibile, praticamente viene bruciato tutto il pene.
Sì.
Naturalmente i genitori sconvolti, purtroppo i genitori sconvolti si imbattono in questo pazzo che è John Money, perché era un medico che alla televisione veniva presentato come il guru della rassegnazione sessuale, era uno dei ricercatori sessuologi più rispettati, più importanti, più bravi del mondo,
E
e quindi
quindi
questi genitori disperati si presentano.
si lasciano convincere di crescere questo bambino come se fosse una femminuccia.
Esattamente, questo Money, che era un farabutto, cosa fa? Dice: ecco, ho l'esperimento perfetto perché ho il gemello, quindi che mi fa da controllo, da variabile di controllo, faccio crescere questo bambino come una femmina e dimostrerò al mondo intero che la sessualità è una costruzione culturale. Quindi questi genitori poveracci cambiano paese, naturalmente, perché tutti sapevano che c'era un bambino e quindi vanno in un posto dove nessuno li conosce, dove possono fingere che questa è una bambina da sempre. E questo Bruce, come cavia, viene cresciuta e vengono fatti degli esperimenti terribili. C'è un libro che racconta la storia, e ora non li racconto perché veramente alcuni sono a me mi hanno sconvolto personalmente e quindi non vado a sconvolgere gli altri. Però
Anche
chiudiamo.
perché siamo in chiusura, quindi dobbiamo essere brevi.
Questo dottore, su questa storia di questi due gemelli, fa studi, ricerche, libri, articoli scientifici dicendo che l'esperimento riesce, e cioè che Bruce è contentissimo, di essere Brenda, che nessuno si è accorto che questa femmina era in realtà un maschio e che quindi l'identità di genere esiste ed è altro ed è staccato dall'identità sessuata. Se non fosse che poi, mi sembra nel 1980, forse anche un qualche tempo dopo, si è scoperto che questa era una grande bugia. Cioè, questo studio, che è stato per tutta la carriera omaggiato, riverito, si è aggiudicato numerosi premi, questo dottore, no, non era altro che una grande bugia, perché la bambina Bruce, cresciuto da Brenda, non si è mai trovata bene nei panni di una femmina, è sempre stata turbolenta, ha sempre sofferto tantissimo, e quando i genitori l'hanno vista in adolescenza soffrire veramente, gli hanno detto: guarda, in realtà tu soffri così perché è vero, tu non sei una femmina, tu sei un maschio. Quindi l'esperimento fallito, dimostrare questo. al sapere che era un maschio, ha capito quali erano le cose che lui sentiva che non andavano bene, nonostante lui non lo sapeva, ribadisco, ma sentiva che c'era qualcosa che non andava. E tra l'altro questo esperimento si è chiuso in un fallimento totale, perché poi questa creatura, che è ritornato maschio, si è sposato, ha preso dei figli in adozione, vabbè, insomma, alla fine non ha retto queste grandi sofferenze inferte da quando era piccolo e si è suicidato. E dopodiché, dopo qualche mese, gli è andato appresso anche il gemello. Allora, tutta l'ideologia gender, le teorie gender partono da questo pazzo che ha detto che questo esperimento era riuscito, quando invece è stato il più fallimentare sotto tutti i punti di vista. Allora è vero, l'identità di genere non è scollegata dall'identità sessuata. Noi nasciamo maschi, nasciamo femmine e abbiamo in ogni cellula scritto che siamo maschi e femmine. Al massimo possiamo cambiare i nostri genitali, però dice la grandissima sofferenza delle persone, di cui bisogna avere grande rispetto perché veramente soffrono tantissimo. Ed è vero che le persone in transizione hanno un altissimo tasso di suicidio.
Ecco, quindi ritorniamo appunto alla risposta da dare a Caterina, conferma appunto che c'è un alto tasso di suicidio che è effettivamente dovuto a questa problematica, diciamo, questo conflitto interiore, no? Che è sostanzialmente la negazione della realtà, del dato reale. Ma io vorrei però aggiungere una cosa a quello che ha detto Rachele. È vero che bisogna fare una distinzione tra genere ed orientamento sessuale, però è ben chiarire anche per i nostri amici che ci stanno ascoltando che un conto è avere rispetto per la persona omosessuale, un altro invece è il giudizio sull'atto omosessuale, che è sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica ne parla come una tendenza disordinata, un atto intrinsecamente disordinato, ma non è soltanto un fatto di religione, è anche un fatto, diciamo, medico, perché la voce omosessualità nel manuale diagnostico statistico numero 5, se non vado errato, dell'Associazione Psichiatri Americani, è contenuta sotto la voce della disforia di genere, quindi comunque un disturbo. E qui si potrebbe aprire un altro spaccato, insomma, e chiedere se, ecco, vabbè, non lo voglio aprire quest'altro spaccato perché vedo che il tempo è breve, però una domanda non posso non farla ancora, no? Ed è questa, si parla di lotta al bullismo e quindi ad atteggiamenti violenti, ma si parla poco o niente di una delle possibili cause di questo bullismo, che sono appunto i programmi violenti a cui i nostri bambini, i nostri figli sono sottoposti quando sono davanti appunto allo schermo televisivo. Dico programmi, ma posso parlare anche di videogiochi e posso dire quant'altro, insomma, includono meccanismi di violenza. Ora, noi sappiamo che la TV è purtroppo una cattiva maestra perché comunque in qualche modo i comportamenti che vengono trasmessi e che sono fruiti appunto da coloro che la vedono possono poi essere anche emulati. Ma allora, se si parla di bullismo, di contrasto al bullismo, senza poi mettere in campo azioni contro la violenza dei programmi televisivi, beh, effettivamente dobbiamo pensare che questa forma di contrasto al bullismo nelle scuole poi sia soltanto un pretesto in molti casi per far passare appunto l'indottrinamento alla teoria del genere. E cosa ne pensi tu, Rachele, di questo?
Sì, che c'è un grande scollamento tra la realtà, oppure stiamo parlando proprio io la chiamo pappuglia ideologica, quella che si viene a creare, perché effettivamente ci sono dei videogiochi pericolosissimi che sono violentissimi. Viene in mente Fortnite, chiunque ha un bambino, un ragazzo sa di quello che si parla. Ci sono dei videogiochi che portano veramente, a parte che danno forte dipendenza, ma a parte la forte dipendenza dove l'obiettivo è uccidere, è stuprare, è rubare, insomma, tutte quelle che sono l'illegalità, no? È aiutare i ragazzi a godere nell'essere illegali. E poi voglio dire, questi ragazzi non hanno, sono, spesso cominciano a giocare che sono piccoli e magari non hanno neanche la capacità di generalizzazione. Ma dirò di più, mi viene pure una cosa che noi abbiamo trovato che è ridicola. Si potrebbe ridere se non facesse, se non fa. Ci sarebbe proprio cioè da piangere, addirittura nella follia, è quella che degli argomenti che viene usato per entrare, per introdurre questa ideologia è la violenza contro le donne, no? E alcuni progetti, invece, alcuni progetti, mi viene in mente un progetto famosissimo, Viva l'amore, veramente un progetto vergognoso per come è stato presentato, per come è stato pensato, che è un progetto sponsorizzato dall'Emilia Romagna, ora viene presentato nelle Marche, sappiamo che sta andando nelle altre regioni, dove si parla tranquillamente di pornografia, come se non ci fosse niente di male che i ragazzi ne usufruiscano. E la pornografia dà un'immagine della donna che è fortemente denigrante, fortemente violenta. E grazie ai cellulari, grazie alle televisioni, grazie ai computer, i ragazzi, i bambini oggi vengono a contatto con la pornografia a 7, 6, 7, 8 anni. E noi sappiamo che con il neurone a specchio questo rovina il pensiero, la percezione che questi ragazzi hanno di sé, del proprio corpo, se sono bambine o donne, e di sé o del corpo dell'altro, se sono uomini. Allora io dico, mi fai tutta una cosa che vuoi entrare, ora verrà finanziato 1 milione di euro per aiutare i docenti a formarsi contro il bullismo, e poi nei progetti che dovrebbero essere contro il bullismo mi aiuti quelli che sono i fattori di rischio come la pornografia, cioè me li rinforzi dicendo che è giusto, che è normale, che va bene vederne, che va bene usufruirne. Certo, non dicono poi non diventate dipendenti, e certo, perché il bambino il ragazzo può decidere di non diventare dipendente della pornografia come vuole, che è uno dei fattori di rischio. O ancora viene distrutta, io lo dico sempre, viene sempre distrutta la figura dell'uomo. L'uomo viene sempre presentato come il mostro oggi, no? Il padre, l'uomo, il maschio è cattivo e la femmina è buona e il maschio è sempre cattivo. Anche questo presentare e distruggere l'autorevolezza e la paternità è un modo per aiutare a che aumentino questi fenomeni di violenza. C'è una
Ecco.
proprio. Scusa, scusami. No,
No, prego, pensavo che
è
mi
proprio un. È un cortocircuito proprio, un cortocircuito tra l'ideologia e quello che sono veramente le esigenze e veramente i bisogni di questi ragazzi.
Ecco, tu prima parlavi del rapporto tra pornografia e la percezione della donna che la pornografia determina, no? Una percezione di una donna come merce, ma anche quanto hai detto in apertura di trasmissione, quando hai parlato di quel testo per bambini in cui si parla dei due genitori maschietti che per avere un bambino prendono un utero in affitto e fanno nascere il bambino. Anche il problema dell'utero in affitto è un altro modo di, io dico, uso questo termine, cosificare l'essere umano, in cui in modo particolare la donna. Ma lo stesso possiamo dire ora che si sta, in alcune regioni si sta parlando di
La
aprire le case
legalizzazione.
appunto di tolleranza. Ma io dico, non mi, sinceramente non mi meravigliano queste cose. La cosa che più mi meraviglia è che proprio le donne, quelle che magari sono state accese femministe, tacciono di fronte a degli abusi così evidenti che appunto abusi in cui appunto la donna viene sempre vista e sempre di più è rafforzata l'immagine di una donna oggetto, di una donna merce. E questo è qualcosa che a me, sono un uomo, sinceramente dà tremendamente fastidio perché la donna non è così come vogliono farcela presentare. Ma chiedo alle donne, dove sono le donne in questo caso? Non ne sento parlare più, quindi allora
Perché
tutto
in questa
no.
ideologia anche quella parte di femminismo che c'è poco, Il femminismo della differenza che si batte contro la pornografia, contro la prostituzione legale, contro l'utero in affitto viene taciuto, viene censurato e non viene rappresentato. E viene rappresentato solo quella parte di donne che a me non mi rappresentano e che sono assolutamente
Ecco,
ideologizzate.
esatto. Quindi io volevo appunto chiudere proprio così con questo, no? Dire con un commento di un nostro radioascoltatore, no? Che scrive: a mio modestissimo parere, in merito all'argomento trattato adesso in radio, occorre proclamare in ogni circostanza opportuna. È Andrea da Osimo che ci scrive questo. Quindi occorre proclamare in ogni circostanza opportuna, molto umilmente e rispettosamente, la propria visione sulla questione infernale dell'ideologia gender, a qualsiasi costo e prezzo, fosse anche il martirio. Mi sembra veramente un'osservazione molto calzante. E chiudiamo quindi la nostra trasmissione con questo commento di Andrea, e ringrazio anche Rachele per averci dato il suo supporto e per averci detto tante cose interessanti su questo argomento. Grazie a tutti e alla prossima.
Grazie, grazie a voi.
Ave Maria.